Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera.
Volevo intanto ringraziare, diciamo, tutti quelli che hanno collaborato per poter realizzare questa serata. In primis ringrazio Anita Lucia Giuliano, che è l'autrice dei libri. Poi volevo ringraziare il Circolo Arci di Putignano che ci ha ospitato e si è messo a disposizione per qualsiasi cosa. E volevo ringraziare Di Mente in Mente, che è l'associazione che si occupa di pazienti affetti da disturbi psichiatrici, alla quale noi apparteniamo e ne siamo fieri e orgogliosi. E non ultimo Radiograd, la radio indipendente che ha creato Giuseppe Saverino. Allora, vi volevo raccontare un po' come ci siamo conosciute io e Lucia. Lucia è arrivata a me tramite il suo psichiatra, che l'ha indirizzata verso l'associazione, e uno dei casi rari, tra virgolette, e ci siamo conosciuti davanti a una tisana. E abbiamo parlato un po' delle nostre vite, abbiamo condiviso un po' dei nostri dolori, dei nostri pensieri, ed è stato praticamente amore a prima vista, cioè ci siamo intese subito, quell'empatia è scattata che non mi aspettavo, perché Lucia è una donna e una mamma eccezionale, ma è piena di vita, sorridente. Però, diciamo, dietro ai suoi occhi ho sempre intravisto una sorta di sofferenza, di dolore. Il dolore che ci accomuna, perché abbiamo entrambi la stessa patologia. E quindi siamo riuscite a rafforzarci e fare un pezzo di vita insieme. Allora, Una parola per le mamme, il primo libro uscito in edizione scritto da Lucia, che parla di maternità e non solo, di genitorialità in generale. La maternità è una grandissima opportunità per i genitori, ma spesso può essere anche espressione di grandi rinunce, sacrifici e a volte anche di dolore. Ero diventata l'ombra di me stessa, una frase del libro che mi ha colpito, perché l'ho sentita dire tante volte alle mamme che pensavano di non farcela. Una parola delle mamme è un bellissimo progetto nato dall'amore, ma anche da un fortissimo dolore, perché sia le mamme che i papà non si sentano più soli nel cammino della genitorialità. A me piacerebbe sapere da Lucia adesso come è nato questo progetto.
Allora, io innanzitutto vi ringrazio per essere qui, perché mi fa immensamente piacere. Nel frattempo mi è cascato il microfono, perché come descrivo nel libro me ne succede sempre una. E ovviamente ringrazio Alessandra, perché ci mette sempre l'anima, ci mette sempre tantissima energia in quello che fa, e la ringrazio perché ha organizzato questo evento. E giustamente ringrazio anche il circolo qui di Putignano e Giuseppe, che si è offerto di farci questo prezioso accompagnamento. E anche per me è stato ovviamente un grande dono incontrare Alessandra, perché ero in una fase davvero critica. Avevo fatto un cambio di terapia farmacologica, era un farmaco che mi portava continuamente sonnolenza e provavo una depressione maggiore. Scoprire che c'era un gruppo di auto mutuo aiuto, ma soprattutto scoprire che c'erano persone con cui potevo parlare non solo della mia patologia, ma parlare dei miei pensieri, che erano persone che avevano i miei stessi pensieri, questo mi ha aiutata tantissimo. E quindi poi siamo arrivati a parlare di tutto, parlare anche dei miei progetti. Era appena uscito doveva uscire, era uscito in quel periodo il mio primo libro, Una parola per le mamme. Una parola per le mamme nasce dalla mia grande depressione, appunto. Io ho tre bambini, uno adesso ha quasi 9 anni, uno 6 e una 4. Dopo la nascita del secondo figlio ho avuto una grande depressione postpartum. Per circa un anno ho avuto semplicemente la sensazione che fosse un lungo periodo buio, non capivo che fosse veramente depressione. Poi alla fine si sono resi conto anche mio marito che era il caso che vedessi qualcuno e sono andata in terapia. Ho iniziato la psicoterapia e in contemporanea una terapia farmacologica. Con questa terapia farmacologica ho iniziato subito a stare meglio. Serviva la terapia farmacologica per far attecchire ciò che era la psicoterapia, no? Perché se noi vediamo tutto nero, ciò che ci arriva dal terapeuta non può rimanere. Solo che dopo 2 mesi dall'inizio di questa terapia farmacologica io sono rimasta incinta della terza bimba e quindi ho interrotto i farmaci e ho proseguito con la terapia farmacologica. La bimba è nata ad agosto, ma io a novembre ero piombata in una depressione così forte da andare vicino al suicidio. Per me è stato un momento molto forte perché in qualche modo mi ha anche svegliata e ha fatto capire anche alla mia terapeuta che la mia non era solo una depressione ma era un disturbo bipolare. Da lì mi sono resa conto dell'importanza di sostenere le mamme dopo il parto, non solo perché possono andare incontro a una depressione postpartum, ma perché la depressione postpartum può scatenare il disturbo bipolare insieme al menarca e alla menopausa, che sono le tre recidive di questa malattia. E quindi l'attenzione da porre sulle mamme deve essere veramente importante. E così, visto che io ero già sui social tramite il mio blog che si chiama Mamma Mia Che Viaggio, ho deciso di lanciare un progetto che ovviamente riguardasse le parole, no? Perché cosa puoi proporre? Io sono molto attiva su Instagram, sui social, su Instagram, su Facebook, e quindi ho pensato a questo progetto Una Parola per le Mamme. All'inizio è partito un po' in sordina, anche perché le mamme soprattutto avevano paura di esporsi, in quanto spesso i parenti, il proprio compagno non ignoravano questa problematica o comunque la sminuivano, la sottovalutavano. Allora loro magari, io scrivevo, questo progetto prevedeva che io scrivessi una parola a settimana per queste mamme, c'era una foto con una parola e io poi scrivevo la parola che in quel momento serviva a me, e, come ad esempio respirare, e ne facevo tutta una descrizione dell'importanza di quanto era servita a me in un determinato momento. Le mamme spesso non commentavano sotto il post, ma mi scrivevano in privato quanto fosse importante per loro questo progetto, quanto si sentissero capite in quel momento. E in seguito il progetto ha iniziato ad avere una maggiore visibilità, anche grazie alla scrittrice Giorgia Cozza, che poi ha scritto la prefazione del libro. E siamo arrivati in totale siamo arrivati a oltre 2000 post e ci sono ancora mamme che scrivono perché poi hanno iniziato a scrivere mamme, psicoterapeute, dule, ostetriche, hanno iniziato a scrivere loro questi post per il progetto Una Parola per le Mamme con questo hashtag. E quindi poi siamo arrivati a quando ho terminato la terapia, io avevo intenzione appunto di avevo iniziato a scrivere un libro e questo libro poi l'ho trasformato in Una Parola per le Mamme e quindi ora siamo qui.
Riusci a avere da farti un'altra domanda?
Se vuoi continuo a parlare.
No. Come si esce da quel pensiero negativo che è legato in particolar modo alla depressione? Si riesce mai a uscirne completamente?
No. E magari per depressioni circoscritte, no, alla depressione postpartum, è possibile che con una buona terapia se ne possa uscire, ma in realtà chi soffre di depressione ce l'ha lì in maniera latente e arriva l'evento scatenante che poi la provoca. Però si può provare, si può convivere con la malattia come facciamo noi, perché ne siamo un esempio vivente, per quanto sia difficile. Si può sicuramente tramite determinati strumenti che si acquisiscono in terapia, si può convivere con la malattia. Non è semplice.
Parlaci di uno strumento in particolare che a te è servito
Allora, le ancore, quando siamo lucidi dobbiamo cercare di trovare delle ancore che poi ci serviranno nel momento in cui arriverà la depressione. Nel mio caso ovviamente sono i figli, ma possono essere le nostre passioni, qualcosa in particolare che veramente ci spinge ad aggrapparci alla vita. Io ad esempio penso che i miei figli morirebbero se io non ci fossi più, perché io sarei morta da piccola se non avessi avuto più la mia mamma. E questo è un progetto, è un pensiero che mi tiene fortemente aggrappata alla vita, perché tanto è ciclico, prima o poi a me il pensiero della morte arriva. Il problema del nostro disturbo è che questi pensieri, appena c'è qualcosa che non va, la nostra mente va subito a quel pensiero lì. A me dispiace, ora ci sono anche dei ragazzi, usare la parola suicidio, però purtroppo è questa, la malattia comporta questo, o porta a una euforia estrema o porta a una depressione tale da indurti a quel pensiero. Però se abbiamo delle ancore, noi possiamo trovare il modo di restare, ma non solo, anche impegnarci in qualcosa. Il lavoro è anche molto importante, essere obbligati a volte a uscire di casa, sono tutte delle ancore che possiamo mettere lì a disposizione per aggrapparci quando questo male invisibile viene a prenderci.
Una sorta di speranza, di salvezza.
Speriamo.
Senti.
Però io vorrei leggere un attimo un brano, vai. Se vi fa piacere. Ormai siete qui.
E ci dovete sopportare.
Ci dovete sopportare. E io ho dato in questo libro ogni paragrafo un nome. Questo si chiama Apriamo una parentesi graffa. Prima di andare avanti, apriamo una parentesi graffa per spiegare brevemente a chi non è pratico di depressione che cosa vuol dire. Sentirsi depressi è come avere costantemente davanti agli occhi un velo fatto di una microrete. Attraverso esso non arriva niente, non vedi le cose belle che ti circondano, non percepisci l'amore dei tuoi cari, non senti alcuna emozione positiva verso di te. L'unica cosa che filtra sono sentimenti negativi. Arriva la solitudine, senti di non essere amata, è come se sbagliassi in ogni cosa. Hai l'impressione di essere d'intralcio a chiunque e che senza di te starebbero tutti meglio. Così diventi irritabile e questo ti fa sentire ancora di più come una presenza ingombrante nella vita dei tuoi figli e di tuo marito. Non ti senti all'altezza del tuo ruolo. Credi che altri potrebbero fare molto meglio di te. Ti convinci facilmente di poter delegare il tuo compito di madre a qualcun altro, perché tu di sicuro faresti solo danni. Soffrire di depressione è come vivere in un ripostiglio chiuso a chiave e al buio e sentire i tuoi fantasmi interiori che ti spingono continuamente contro le pareti fino a farti cadere per terra piena di lividi e sanguinante. Provi a gridare, ma la voce non esce, come nei peggiori incubi. Hai paura che nessuno verrà ad aprire per tirarti fuori da lì e farti rivedere nuovamente la luce. E il dolore, pesante e fisso al centro del petto, è come una nuvola nera che alcun vento fresco riesce a soffiare via. Questa è la grande parentesi graffa in cui quadrate e tonde si racchiudono per dare senso a un'equazione che come risultato dovrà dare un significato ai gesti e alle parole. Insieme si sommano, si dividono e si moltiplicano nei giorni e spiegano perché sentivo tanto male al cuore. Grazie.
Chi ti senti di ringraziare per la stesura di questo testo?
Per cosa? Per le mamme. Ma sicuramente la mia terapeuta, Flavia Marino. E Flavia c'è stata davvero sempre, ha scritto la postfazione, lei di Una parola per le mamme, e mi ha sostenuta nei momenti più difficili. E mi ha insegnato un po' tutto.
Beh. Senti, adesso volevo fare uno switch. Te a distanza di tempo hai riversato le tue emozioni dentro un altro progetto che si chiama Gli altri non sanno. Qual è il filo emozionale che unisce i due libri e cosa c'è nel racconto di diverso?
Gli altri non sanno è una sorta di proseguo, diciamo, di Una parola per le mamme, ma che può essere letto indipendentemente dall'altro. E chi aveva letto Una parola per le mamme mi ha suggerito di scrivere i capitoli futuri. E in realtà non ho scritto proprio i capitoli futuri, ma ci sono anch'io, quello che è successo dopo, perché Una parola per le mamme è ambientato a Messina, dove ho vissuto per alcuni anni con la mia famiglia, e mentre Gli altri non sanno è ambientato a Pisa. E il titolo è dovuto a una serie di alcune dirette che io ho tenuto durante il primo lockdown insieme ad alcuni specialisti, erano psicoterapeute, sempre ostetriche, con un avvocato. Abbiamo parlato di tutti di quei problemi per cui poi il Covid si è andato a sommare, e quindi di violenza sulle donne, di autismo, di ansia. Abbiamo parlato sempre di disturbo bipolare. E nel frattempo mi sono arrivate anche tutta una serie di racconti che io poi ho inserito in questo libro, e quindi poi siamo arrivati qui.
E in particolare cosa rappresenta questo titolo e a chi è indirizzato?
Allora, questo titolo nasce da una sera di agosto. Io sono arrivata in Toscana e i farmaci che avevo iniziato ad assumere dopo che avevo toccato il fondo a Messina in realtà non funzionavano. Io prendevo questi farmaci, dopo un po' non funzionavano più, dovevo aumentare sempre la dose. Quando sono arrivata a Pisa stavo molto male e tutti continuavano a ripetermi che non dovevo fissarmi, che non erano i farmaci, insomma, ma io ero molto molto depressa. E in contemporanea mi era arrivato un racconto molto doloroso di una signora che aveva perso il marito a causa del disturbo bipolare. E quindi una sera mi sono alzata dal letto, ho preso il computer, ho aperto una pagina Word e ho digitato di getto questa frase: gli altri non sanno. E insieme a questa frase ho buttato giù anche l'incipit. Era proprio un'urgenza, un bisogno che ho avuto.
A me è rimasta impressa questa frase di questa storia che ti hai raccontato. Non volevo che lo considerassero pazzo, perché così è che la gente addita chi ha una malattia mentale. Non si pongono il problema di chi sia l'uomo dietro la malattia.
Sì, e purtroppo è così. Questa signora mi raccontava quanto fosse lei stessa vittima dello stereotipo, perché vivendo in un paese piccolo, insomma, aveva paura di mostrare il marito, no, per quello che era. Il marito, in seguito a una situazione, aveva sviluppato il disturbo bipolare e si era veramente ridotto male. E lei cercava di coprire in tutti i modi la sua situazione anche davanti agli altri, evitava che lui parlasse, anche perché giustamente se la malattia ha un'evoluzione e non c'è una copertura farmacologica si rischia, no, di andare incontro a un eloquio un po' spropositato, ecco. Ecco, c'è da dire questo, che comunque chi soffre del disturbo bipolare può vivere, ecco, come viviamo noi, una vita normalissima. L'importante è curarsi, sia con i farmaci sia facendo psicoterapia, perché solo così noi possiamo raggiungere un equilibrio e solo così possiamo acquisire gli strumenti poi per poter andare nel mondo e diffondere il verbo.
Te come, cioè, mi hai parlato di stigma, sì, no? Come pensi che si possa superare questo stigma? Cioè, cosa si potrebbe fare per superare lo stigma?
Ma quello che stiamo facendo adesso.
E anche di più, anche altri progetti.
Anche altri progetti, sicuramente parlarne. Parlarne con organizzando situazioni del genere,
questa, certo.
E non vergognarsi di parlare di malattie mentali, perché comunque ancora in tanti vivono questo tabù.
Mi viene in mente, no, nel leggere questo libro, che te parli di della consapevolezza, come si giunge alla consapevolezza della diagnosi, ok? E quanto è doloroso per una persona avere una diagnosi del genere, perché come hai detto te prima, a volte siamo anche stesso noi che abbiamo difficoltà,
certo,
ad avvicinarci a queste problematiche.
Sì, sì, no, io ricordo la prima volta che la dottoressa Flavia Marino mi ha parlato del disturbo bipolare, io sono tornata a casa in lacrime e anche in quel momento ho esorcizzato tramite le mie passioni, perché in realtà le nostre passioni possono essere davvero una grande salvezza. La dottoressa mi ha insegnato proprio ad applicarmi a esse come se fossero il mio lavoro, ed effettivamente piano piano lo sono diventate, perché poi ho seguito il corso di editing, sono diventata editor, insomma sono riuscita a fare tante di quelle cose che volevo. Quando sono entrata nel suo studio mai avrei pensato che sarei riuscita a pubblicare un libro, figuriamoci due, e ora sto per scrivere il terzo, quindi...
E vai! Non vediamo l'ora!
Però dove eravamo, perché poi la memoria è un disturbo bipolare,
cioè come si giunge a questa
consapevolezza? Io ricordo
come si fa
che
ad accettare
quel proprio quel giorno feci delle storie su Instagram che mi aiutarono tantissimo, perché in realtà trasformare quel dolore in qualcosa di concreto, quello ci aiuta veramente a uscirne. Poi la consapevolezza si acquisisce nel tempo, anche quando sono venuta qui e ho parlato con il nuovo psichiatra, è stato doloroso sentire la conferma della diagnosi, però da una parte è anche liberatorio, perché se tu sai che cos'hai, sai anche come curarlo. E poi puoi fare tutto il resto per far sì che tutto questo dolore non vada sprecato. E per me scrivere è il modo, è l'unico modo per far sì appunto che la mia mente resti intera, intera nonostante tutto.
Senti, un'altra domanda, perché io, cioè, una o due non mi bastavano, ne voglio fare un'altra. Te nel libro affronti il problema della pandemia. Cioè, cito una frase del libro: la pandemia è diventata il postpartum dell'umanità. Cioè, è una frase molto forte, molto significativa. Come sei sopravvissuta? Che effetto hanno avuto gli altri per quello che è emerso dai tuoi contatti e sui social?
Allora, sì, allora, può sembrare un pensiero megalomane, ma del resto chi soffre di disturbo bipolare è un po' megalomane.
Beh.
Però quando è iniziata la pandemia, io venivo dalla depressione postpartum vissuta a Messina, ero arrivata da poco a Pisa, da pochi mesi, effettivamente è stato per me come chiudere gli occhi e vedere quello che succedeva nelle case degli altri. Mi rendevo conto quanto sarebbe stato difficile per chiunque affrontare un momento del genere. E quindi mi sono salvata decidendo di reagire e di fare quello che in fondo avevo già fatto. A Messina avevo scritto un libro e qui a Pisa ho realizzato queste dirette. Quindi ho preso contatti con la mia terapeuta, con tutte le figure che conoscevo, e abbiamo realizzato queste dirette. E questo mi ha aiutata tantissimo, ma mi ha aiutata anche imparare un po' a prendere anche il tempo che c'era come un tempo prezioso con i miei figli, e quei tempi lenti in qualche modo mi hanno aiutata, mi hanno fatto anche un po' impazzire.
Giustamente.
Però diciamo che sono sopravvissuta sicuramente anche grazie all'affetto dei miei figli.
L'ultima, te la posso fare?
Certo.
Allora, in questo libro tu hai raccolto con tutta la delicatezza possibile frammenti di vita di varie persone e ce le hai donate. Come ti senti ogni volta che qualcuno ti racconta una storia di dolore? Come fai a sopravvivere a questo dolore e ad andare avanti?
Io penso che la cosa peggiore non sia ascoltare queste storie di dolore, ma credo che sia l'indifferenza verso questi dolori, la cosa davvero drammatica.
La cosa peggiore, certo.
E quindi sì, lì per lì sono un pugno forte nello stomaco, però sono anche grata di poter essere tesoriera di una tale confidenza, no? di queste storie, perché se me le hanno affidate vuol dire che sono stata degna della loro fiducia. E quindi in qualche modo consola questo. E io in particolar modo questo libro è dedicato a un bambino che è venuto a mancare poche ore dopo la sua nascita, si chiamava Riccardo. E io ricordo ancora quando la sua mamma mi ha raccontato questa storia. E allora vivevo ancora qui, adesso mi sono trasferita su Viareggio. Il bimbo, il secondo bimbo che poi ha avuto questa signora, andava al nido insieme a mia figlia Viola, e un giorno dopo che li avevamo lasciati a scuola lei mi ha guardata, sapeva che avevo altri bimbi, mi ha guardata con le lacrime agli occhi e mi ha detto: sai, anch'io avevo un altro bambino, si chiamava Riccardo. E quindi io sono rimasta lì a sentire questa storia, ed è stato bello che pur conoscendosi poco, è stato bello che lei mi abbia voluto raccontare questa esperienza, e è stata bella l'empatia che si è creata, perché purtroppo noi viviamo in una società che è un po' priva di tutto questo. Corriamo tanto, siamo sempre su questi cellulari, ma io per prima. Insomma, a volte si perde questo contatto umano, questo raccontarsi, che è più che fa parte più dei tempi passati, e invece dovremmo rispolverarlo di più.
A me un'altra cosa che mi ha colpito dei due libri è che tu racconti tante storie di dolore, però anche tanti aneddoti che fanno sorridere, perché raccontano di una mamma, di una donna un po' distratta, un po' con la testa fra le nuvole, e quindi ci racconta degli episodi che fanno sorridere, intervallati quindi da capitoli che sono un po' più impegnativi, e poi ci sono altri pezzettini di frasi dette dai figli di Lucia che fanno veramente sorridere perché sono buffissimi come tutti i bambini. Ultima domanda: cosa significa per te Di mente in mente?
No, è come dicevo all'inizio, per me Di mente in mente è davvero una realtà, è stata una salvezza, e secondo me può dare tanto su un territorio dove c'è poco, c'è ancora troppo poco.
E di pure cosa stai pensando?
E per me lo è stata, è stato veramente poter parlare da subito con persone che vivevano il mio stato mentale. Io non lo so neanche spiegare, è stato liberatorio, perché purtroppo è difficile essere compresi, anche i propri parenti. A volte anche mia madre mi dice: sì, ho letto qualcosa sul disturbo bipolare, però è in difficoltà, non lo riesce a capire veramente.
Non è semplice.
E tra le altre cose, noi spesso tendiamo anche a non dire che cosa pensiamo, che cosa proviamo, ma dentro ci passa un'infinità, perché chi soffre il disturbo bipolare ha un continuo flusso di pensieri, e spesso sono anche pensieri negativi. Per questo parlavo tanto dell'importanza della terapia, perché in terapia modificano il tuo modo di pensare e fanno in modo che tu possa trasformare questi pensieri negativi in qualcosa di positivo. Ma prima o poi il pensiero negativo arriva, e non lo dici perché non vuoi far preoccupare il marito, non vuoi far preoccupare i genitori, i figli, però convivi con un dolore grande, perché a volte questi pensieri ti causano dolore fisico. E sapere che ci sono persone che vivono la mia stessa situazione è veramente, per me, qualcosa di prezioso.
Senti, un'ultima domanda davvero. Per il libro Gli altri non sanno, a chi, diciamo, ringrazi?
Io ringrazio sicuramente tutte le persone che mi hanno donato le loro storie, e ringrazio anche te che sei in questo libro e che mi hai voluta come vicepresidente in questa avventura, e ringrazio la vita, perché poi in fondo io sono affamata di vita, a me la vita piace veramente tanto, è solo che a volte è un po' difficile restare.
Fa un po' male.
A volte fa un po' male. Grazie.
Non ho afferrato bene il concetto. Queste lettere, le vuoi spiegare cosa sono?
Sì, parlavo con questi specialisti, abbiamo parlato di quali erano i problemi per chi soffriva ad esempio d'ansia, cosa aveva causato il Covid in più, perché comunque aveva causato un qualcosa in più il Covid, creava dei problemi ulteriori. Le faccio un esempio: i bambini autistici avevano bisogno della stessa routine, ma i genitori dovevano restare in casa durante il lockdown, e quindi c'erano papà che facevano finta di andare al lavoro e andavano giù in garage. Quindi abbiamo raccontato un po' le situazioni che si erano venute a creare, ovviamente ci sono persone che ne hanno tratto vantaggio perché si sono sentite meno sole, oppure per quanto riguarda la violenza sulle donne si parlava di fase 1, fase 2 allora, no? E abbiamo parlato con un avvocato, Anna Agosta, che è presidente della Tamaia Onlus di Catania ed è consigliere del DIRE, Donne in Rete contro la Violenza. Ha spiegato cosa potevano fare le donne in quel periodo che vivevano costantemente in casa con i loro aguzzini, e quindi erano basate su questo.
Mi avete aperto un mondo, perché sono cose che nessuno sa,
no.
Nessuno capisce, è difficilissimo capire.
Lo so.
Sì.
In effetti le malattie mentali sono difficili da spiegare, no? Rispetto a una patologia cardiaca del fegato o di qualsiasi altro organo. Purtroppo il cervello è un organo e a volte è disfunzionale, quindi è inevitabile che ci siano delle patologie legate a questo. Difficile da comprendere, perché se ne parla ancora troppo poco. A gennaio inizieremo a fare una trasmissione radiofonica, grazie ad Antonio e a Giuseppe, e a Lucia e a me. Faremo una trasmissione radiofonica che parla proprio di questo, delle malattie mentali. Si parlerà con i diretti interessati, che diranno la loro, e anche con esperti del settore che potrebbero aiutarci a capire un po' di più. C'è qualcuno che vuole fare domande?
Sì, mi dica.
Come incide la volontà bipolare o viceversa, come incide sulla volontà?
Allora, io sono una persona molto determinata, altrimenti veramente non saremmo qui, e quindi mi impegno molto in quello che faccio, ma il disturbo bipolare è invalidante in alcuni momenti, perché soprattutto nella fase depressiva causa apatia, quindi c'è un problema di efficienza nel lungo periodo. Quindi, per quanto possa essere forte la determinazione, spesso ci sono dei periodi di stop, è come se mancasse la concentrazione. Questo è dovuto anche al fatto che provoca continui pensieri. Cioè, noi abbiamo una mente continuamente pensante. Quindi non è così semplice. Poi, magari, ecco, si ha una forte determinazione, si riescono a portare avanti determinati obiettivi, ma non siamo fatti tutti uguali. Ed è bello così, perché magari un'altra persona non è determinata, ma ha altre qualità, no?
No, ma poi non è però, che siamo, scusami Lucia, non è che siamo, è vero, siamo tutte persone diverse, però la patologia stessa
varia.
Nella fase depressiva cioè crea apatia.
Sì.
Crea comunque proprio è un ostacolo nel fare le cose, al di là della persona che ci può mettere tutto l'impegno che vuole. È una cosa impossibile a volte da fare, a volte sì, a volte no.
Sì, il lavoro può aiutare molto, per chi lavora aiuta a uscire fuori di casa, ecco. Può anche peggiorare, sì, anche questo.
Dipende
sì.
Anche dalle condizioni di lavoro in cui uno si trova.
Sì.
Come vedi l'evoluzione della tua autostima l'evoluzione in sé e la concretizzazione con gli sviluppi di studio?
Allora, sull'autostima ci stiamo lavorando ancora tanto.
Quella è la cosa più
su
difficile.
Quella. È un lungo lavoro, non so se mai arriverò.
È la cosa più difficile.
Quello che sicuramente ho capito è che forse io non sono così sbagliata come pensavo di essere. E come ho scritto nel secondo libro, io ero convinta di non essere abbastanza per gli altri, poi mi sono resa conto che altri non erano abbastanza per me. E questo mi ha veramente aiutato a guardare il mondo con occhi diversi, ma sempre perché facendo tanta terapia ho aperto gli occhi su altre dinamiche, forse troppo. Mi sono resa conto delle patologie che hanno gli altri intorno e che neanche sanno di averle. E quindi ho iniziato a essere anche selettiva e a preferire andare verso persone che mi fanno stare bene davvero. Non è semplice, perché ancora ci sto lavorando, però sicuramente rispetto a prima va molto molto meglio. Grazie.
Ci sono difficoltà tra l'ambiente di lavoro e la malattia?
Allora, io ora sto iniziando a fare, come dicevo anche prima, delle supplenze. Finora ho lavorato come editor, quindi come freelance, però non ho parlato del mio disturbo per il momento. Sicuramente si sono accorti che sono molto empatica e c'era un progetto da fare sulla disabilità. La coordinatrice mi ha detto: guarda, ti ho già individuato, lo fai tu il progetto sulle emozioni. E forse c'è una maggiore apertura da parte nostra.
Il rapporto che si crea
nell'ambiente di lavoro? Allora, è molto difficile il rapporto che si, perché nel momento in cui c'è questa apertura verso questa diagnosi, c'è molta diffidenza, c'è molto a dire ma quanto sarà la malattia e quanto non è la voglia di fare niente. Sono tutti degli stereotipi che si ripetono a ruota, come se magari un giorno alzi di più la voce, pensano: ah, lei sta male, ma perché tu non l'alzi mai la voce? Cioè, è normale, può capitare a chiunque. E a parte questa cosa qui, c'è anche da dire che nella fase di depressione i rapporti sociali sono molto ridotti, perché non si riesce a stare in mezzo agli altri, perché ci sentiamo inadeguati, perché pensiamo che le persone pensino cose sbagliate di noi e per tanti altri motivi. Comunque non è semplice.
Come diceva Alessandra, è molto più difficile uscire o avere contatti con gli altri. Aiuta per chi ha dei figli sicuramente uscire e quindi vedere altre persone, perché un po' ti risollevano in qualche modo, no? Ti fanno uscire dal tuo isolamento. Però mi ricordo quando non prendevo i farmaci era molto molto peggio, sicuramente.
Però capita anche che magari a me, sì, è capitato che portandole fuori anche a giardinetti, anche se non c'era gente, io mi sentivo a disagio, cioè ero in una condizione di disagio perché stavo troppo male.
Perché era troppo forte. Era, sì, troppo, perché poi dipende forte anche dalla gravità della depressione.
Stasera per me è stato un dramma, poter essere qui. E non so nemmeno io come ho fatto. Cioè, non volevo venire assolutamente. Non volevo vedere nessuno, non volevo parlare con nessuno.
Ma ora come ti senti?
Bene.
Sì, perché in realtà avere anche magari qualcuno che ti porta fuori, che ti forza a volte anche un po', no, ma devi uscire, usciamo, basta, quello pure può aiutare. Mi ricordo nella fase forte depressiva, quando ancora non sapevo neanche di avere il disturbo bipolare, e mi sdraiavo a letto e non volevo vedere nessuno, quando mi forzavano a uscire poi...
Un pochino meglio, stavo meglio, però sì. è una condizione molto transitoria, nel, sì, senso che là per là magari ti fa bene, ti fa star meglio, però poi ripiombi nel baratro, non c'è niente da fare.
Sì.
Ho fatto la fotografia a questo manifesto che l'altro giorno ho trovato al centro di igiene mentale di San Frediano. La depressione non si sconfigge a parole. Queste l'hanno realizzato il trio Medusa, che di solito sono persone che fanno ridere ma fanno anche riflettere. Dai, tirati su, esci a prendere una boccata d'aria. Dai, sarà solo un po' di stanchezza. Esci e vedi come ti riprendi. Ti ci vuole una serata con gli amici. Prova a reagire. Sono le frasi classiche che vengono dette ai bipolari, ai depressi, a qualsiasi patologia, ci vogliamo riferire, psichiatrica, che a noi malati fa stare tanto male, perché sono cose che non dipendono dalla volontà. Il disturbo bipolare è una vera e propria malattia. Non è che ti senti un po' giù e poi vai un po' su. Quando vai giù sodo, e il dolore che senti e che provi ti rende inabile a vivere. Il primo pensiero e unico pensiero: voglio farla finita. E non è solo un pensiero a volte. Spesso e volentieri si trasforma in azione. Come quando si va in app, su, si va talmente in app che si fanno dei danni inenarrabili, come per esempio, vabbè, questi pensieri accelerati a 3000 che ti sfiniscono il cervello e ti fanno venire un esaurimento fisico, perché è veramente notte e giorno il cervello che lavora. Ma non è solo quello, è anche magari parlare velocemente, più uno vuole parlare veloce perché vorrebbe dire tutto quello che ha nel cervello, però non ce la fai perché sono talmente veloci i pensieri che non ci arrivi a dirli.
Si rischia anche di balbettare, no? Proprio il...
Certo.
Inciampa nel...
Poi c'è anche da dire che si fanno spese senza cognizione di causa, ci si fa tanti debiti, cioè che in quel momento te non sei cosciente di quello che stai facendo. Cioè la gente si fa 30.000, 100.000 euro di debiti. Questa è una patologia, non si tratta di dire possiamo tutti un po' esserlo, perché a tutti capita di stare un po' giù e un po' su, qua siamo agli eccessi. È un eccesso perché è una patologia, è come se ti viene un attacco cardiaco, sei all'eccesso, come se ti viene un ictus, sei all'eccesso. È uguale il disturbo mentale, cioè sembra difficile da capire, però è così, semplicemente così. C'è un signore che voleva fare una domanda, prego.
Mi chiamo Andrea, soffro di disturbo borderline con tratti narcisistici. Il discorso della malattia è ampio e complesso. L'unica cosa che posso dire per semplificare il tutto, avete presente tutti il mito di Icaro? Ok, il mito di Icaro è, come ha detto lei, la scrittrice, devi trovare un'ancora di salvezza, e quello lì è l'orizzonte. Devi vedere l'orizzonte e non devi andare né troppo in alto né troppo in basso. Quella è l'unica cosa che c'è. Dopo che hai puntato l'orizzonte, devi andare avanti per quell'obiettivo per anni, non per giorni. E quella è l'unica ancora di salvezza che ti può dare per andare avanti. Quando trovi nell'arco della propria esistenza un posto di lavoro dove ci sono delle persone comunque sia tossiche, a livello mentale, non tossiche perché usano sostanze, tossiche a livello mentale, persone altamente disturbate, non dopo essere il disturbo borderline, con alti tratti narcisistici, e parliamo di una maggioranza sia maschile che femminile, al di fuori di ciò. Allora lì il borderline si trova ulteriormente in difficoltà, perché è differentemente dal narcisista una persona empatica. La sua empatia lo porta a una debolezza tale che a volte ci rimane particolarmente male e rischia di andare in una situazione di danno. Cioè tutto l'entusiasmo che ti ha portato in un posto di lavoro trovando una persona negativa ti porta da up a down. Allora a quel punto lì devi trovare di nuovo due strade: o lasci quel posto di lavoro perché ti accorgi che comunque sia la vita è breve e deve essere vissuta al massimo, e quindi non c'è prezzo che può valere la propria sanità mentale, oppure stai in un posto di lavoro dove stai male e sai che la tua condizione di salute andrà a peggiorare e rimani. Quindi il discorso che dicono è: vola sempre guardando l'orizzonte e cerca di non volare né troppo in alto né troppo in basso.
Sì, sì.
Hai reso l'idea. Che non è nemmeno tanto difficile da spiegare il disturbo borderline, perché è un po' un insieme di tanti aspetti, no? Messi insieme.
L'attaccamento, sono varie le sfaccettature. E noi volevamo fare un omaggio a una persona che non c'è più, a Monica, che ci ha lasciato da poco. Monica è stata una delle prime persone che ho conosciuto proprio qui in questa stanza, quando sono venuta a contatto con Dimente in Mente. E Monica mi ha fatto ridere perché era andata giù al bar a prendere qualcosa, aveva assistito a una scena e tra una ragazza che ora non c'è, forse non so se c'è ancora al bar, e un signore, ed era una scena proprio assurda, hanno detto delle cose assurde e lei ha detto e poi dicono che siamo noi quelli pazzi. E adesso io vorrei dedicare a lei una poesia che stasera leggo anche per me, perché ne ho bisogno, e che leggo a tutti voi. Si chiama Lascia andare, è di Donna Falls, e si rifà un po' alla filosofia della mindfulness, che è una forma di meditazione. Lascia andare i modi in cui pensavi che si sarebbe svolta la tua vita, l'attaccamento ai piani, ai sogni o alle aspettative. Lascia andare tutto. Conserva le forze per nuotare con la marea. La scelta di combattere ciò che hai ora di fronte avrà come risultato solo fatica, paura e tentativi disperati di fuggire da quella stessa energia che tanto desideri. Lascia andare. Lascia che tutto vada e fluisca con la grazia che invade i tuoi giorni, sia che tu la riceva gentilmente o con i peli dritti per difenderti dagli invasori. Fidati, la mente potrebbe non trovare mai le spiegazioni che cerca, ma andrai avanti lo stesso. Lascia andare e la cresta dell'onda ti porterà verso spiagge sconosciute, oltre ai tuoi sogni più selvaggi, alle destinazioni più impensate. Lascia che tutto vada e trovi un posto dove riposare e stare in pace. È una trasformazione certa. Per Monica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.